Il Gorilla ce l'ha piccolo è ora anche un libro edito da HarperCollins che riprende e approfondisce i temi e i racconti del podcast. Perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
La riproduzione sessuale in cui un maschio e una femmina si incontrano e si accoppiano per generare figli non è l'unico modo per procreare, ma sicuramente è il migliore. Grazie al sesso, la diversità biologica su questo pianeta è aumentata in modo esponenziale, permettendo alle creature viventi di evolversi nei modi più disparati, di occupare qualsiasi nicchia e angolo disponibile su questa terra. Certo, nella riproduzione sessuale è necessario trovare un partner che appartiene alla mia stessa specie e tra questi anche quello che può assicurare alla mia progenie ottimi geni. Che fare? Il corteggiamento è sicuramente un buon inizio. Mi chiamo Vincenzo Venuto e sono un biologo. Per tanti anni mi sono occupato di etologia studiando il comportamento dei pappagalli. Oggi sono autore, scrittore e divulgatore televisivo. In Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo, parleremo di animali, di come fanno sesso, di come si corteggiano o si tradiscono, per capire un po' di più anche sulla nostra specie. E oggi, come avete capito, parliamo di corteggiamento. Ma che cos'è il corteggiamento? Beh, da un punto di vista etologico, e qui leggo sul vocabolario, il corteggiamento è l'insieme dei comportamenti che in molte specie animali precedono l'accoppiamento e che comprendono complesse sequenze in cui il maschio e la femmina si scambiano stimoli visivi, uditivi, chimici o tattili che hanno come scopo, prima di tutto, il riconoscimento specifico. Una femmina deve trovare un maschio della sua stessa specie. In questo modo si evita l'ibridazione e non è una cosa così scontata. Adesso immaginatevi di essere una lucciola nel buio. Come fate a trovare una femmina? Beh, un buon modo potrebbe essere quello di emettere dei fasci luminosi, per cui le lucciole si riconoscono e si corteggiano emettendo dei fasci luminosi in sequenza, per cui una specie avrà una sequenza, un'altra, e così si ritrovano. Anche la cannaiola e la cannaiola verdognola, che se ve lo dico così forse non vi dice niente, ma sono due uccelli che se li guardate sono assolutamente identici. E se uno non li ascolta cantare, l'unico modo per capire se un uccello appartiene a una specie o a un'altra è quella di misurargli la lunghezza delle remiganti, che sono le penne portanti del volo delle ali, e dopo un difficilissimo calcolo allora lì si capisce se è la cannaiola verdognola o la cannaiola normale. Però loro si riconoscono dal canto. Il canto è il corteggiamento e permette loro di incontrare l'individuo giusto. Anche nell'uomo forse è così, non è vero Telmo?
Sì, è così perché anche nell'uomo ci sono tante specie diverse che però qualche volta si ibridano.
È stato così, beh, diciamola bene, per cui è una notizia ultima, proprio recente, no?
Recentissima, sì, perché noi abbiamo sempre pensato che la nostra specie abbia vissuto da sola sulla Terra. In realtà fino a poche decine di migliaia di anni fa condivideva il pianeta con altre specie umane. Abbiamo sempre pensato che come le due cannaiole fossero perfettamente distinte, cioè ognuno si accoppia all'interno della propria popolazione, e invece abbiamo scoperto che ogni tanto c'erano degli incontri ravvicinati di tipo preistorico e quindi c'erano delle possibili ibridazioni tra specie diverse, noi Neanderthal e un'altra specie asiatica che si chiamava Denisova.
E ultimamente hanno trovato un ibrido, se non sbaglio.
Ultimamente hanno fatto una scoperta sensazionale, è stata pubblicata su Nature, hanno trovato una ragazza che ha avuto un papà e una mamma di due specie diverse, una Neanderthal e l'altro Denisova. Quindi per la prima volta hanno trovato, come si dice, la pistola fumante, proprio un individuo che era figlio di un matrimonio misto, molto misto in effetti.
90.000 anni fa.
90.000 anni fa.
Telmo, tu rimarrai con me per tutte le puntate, giusto?
Volentierissimo.
Ma per questo ti ringrazio. Telmo Pievani è professore ordinario presso il Dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Padova, dove ricopre la prima cattedra italiana di filosofia delle scienze biologiche. Filosofo, storico della biologia ed esperto della teoria dell'evoluzione, autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali nel campo della filosofia e della scienza. Allora, a proposito del lavoro dei biologi, abbiamo iniziato questa puntata raccontando del corteggiamento, che per la prima cosa per cui serve il corteggiamento, per cui maschi e femmine si scambiano stimoli visivi, uditivi e chimici, è quello di riconoscersi come specie. Ma c'è un altro punto, il corteggiamento serve anche per superare la barriera aggressiva del partner. E qui andiamo a parlare dei ragni o delle mantidi religiose. Un ragnetto che a me piace tantissimo si chiama ragno pavone, vive, se non sbaglio, in Australia. È piccolino, è proprio piccolo piccolo, però se lo si guarda attentamente ha dei colori sgargianti che sembrano quelli di un pavone. Beh, questo ragnetto, come moltissime altre specie di ragni, deve farsi accettare dalla femmina. Per cui inizia una serie, un ballo, in cui mostra il suo addome e lo sventola davanti agli occhi della femmina nel modo giusto, perché se sbaglia viene mangiato, e a questo punto, se tutto va bene, riesce ad accoppiarsi senza essere mangiato, se il corteggiamento è fatto bene.
Esatto, questo è un po' un corteggiamento e un po' un diversivo, diciamo, visto che ha il rischio di farsi mangiare dalla femmina, che tra l'altro probabilmente è un dono nuziale andato esagerato, diciamo.
Abbiamo raccontato di questo ragno che portava in dono alla femmina, per farle perdere un po' di tempo, un insetto avvoltolato nella tela, oppure solo la tela, poi è un regalino. Bene, il corteggiamento perciò serve per il riconoscimento specifico, per il superamento della barriera aggressiva del partner, ma anche per la sincronizzazione nella fase dell'accoppiamento. In qualche modo le danze, i canti, i morsi sul collo, come fanno gli squali, per esempio, possono sincronizzare la riproduzione. Si perde meno tempo in questo modo.
Certo,
giusto?
E bisogna non perdere tempo, perché quando avviene il corteggiamento e c'è il momento della riproduzione, di solito sia il maschio che la femmina sono vulnerabili, cioè devono stare molto attenti, possono essere predati, sono tutti concentrati in quell'atto, e quindi è bene scegliere i tempi giusti.
Ho visto un video proprio ieri in cui c'erano due squali pinna bianca che si stavano corteggiando. Il corteggiamento era terribile, perché c'era il maschio che aveva preso con la bocca tra le branchie e il dorso della femmina e la stringeva sembrava che la stesse mangiando. In realtà quello era un corteggiamento, perché subito dopo è avvenuto l'accoppiamento. Ecco, in quel momento lì erano anche molto vulnerabili.
Esatto. Poi bisogna mettersi nei panni della squala, chissà cosa penserà.
Beh, intanto c'è una pelle bella spessa la squala.
Esatto. Perciò
Il corteggiamento, abbiamo detto, che serve per evitare l'ibridazione, per superare la barriera aggressiva della femmina e per sincronizzarsi in fase di accoppiamento. Io vorrei anche aggiungere un'altra cosa: serve al maschio per farsi pubblicità. Abbiamo visto nella scorsa puntata, in cui parlavamo della guerra dei sessi, abbiamo visto che c'è uno sbilanciamento nell'investimento dedicato alla riproduzione. Nelle femmine l'investimento è altissimo, nei maschi è proprio basso, pochi spermatozoi, per cui sono le femmine che scelgono. Per cui i maschi, attraverso il corteggiamento, si fanno pubblicità.
Esattamente, quindi è anche molto bello, perché in fondo è una radice anche del corteggiamento che c'è anche negli esseri umani. Cioè, il corteggiamento è anche una questione di comunicazione, no? Di segnali che il maschio e la femmina si mandano, e il segnale del maschio è naturalmente: sceglimi perché io ho dei buoni geni. E come faccio a convincerti che hai dei buoni geni? Nei modi più diversi. Mi autoimpongo un handicap, mi faccio crescere delle penne colorate sgargianti, che è molto costoso. Insomma, ti faccio vedere che io posso permettermi questi ornamenti costosi, così tu puoi capire che io ho dei geni molto forti.
E le cintura nera degli ornamenti costosi sono gli uccelli del paradiso. Sono 42 specie che vivono in Nuova Guinea, uccelli meravigliosi in cui i maschi hanno penne modificate in pennacchi, filamenti, hanno dei colori meravigliosi. Il corteggiamento, quello più spettacolare secondo me, è quello dell'uccello del paradiso superbo, che mette in scena un vero e proprio spettacolo di danza. Cioè, quando lui vede una femmina, la femmina arriva un po' più bruttina di lui, cosa fa? Apre le penne del petto, che sono completamente nere, ma di un nero così nero che alcuni studi hanno visto che assorbe il 99,95% della luce, e questo nero permette in risalto una specie di banda colorata che ha sul petto, una banda iridescente, per cui nascondendo quasi la testa, che è nera, il sottogola, dentro nel nero delle penne del petto, inizia questa danza fatta a scatti. La femmina sta lì e lei guarda, verifica, è molto esigente, eh? Lei guarda la forza del maschio, il ritmo, la prestanza e poi tutti i singoli dettagli del piumaggio. Come abbiamo detto, è molto esigente.
Beh, deve essere esigente, perché poi il costo maggiore che deve sobbarcarsi per la riproduzione è tutto suo, perché hai la gestazione, hai l'accudimento della prole, hai negli uccelli poi tutti i processi di apprendimento, di imitazione, insomma, poi gran parte è tutto a carico della femmina, quindi non deve sbagliare, non può assolutamente sbagliare. Questa è una delle ragioni per cui, tra l'altro, nell'evoluzione si pensa che sia quello femminile il sesso primario, cioè quello che ha avuto inizio e che può anche fare da solo. Poi noi maschi serviamo in qualche modo per aumentare la variabilità dei figli che le femmine possono fare.
E di questo ne parleremo in una delle prossime puntate, perché è una parte molto interessante. Però tornando al nostro corteggiamento, se l'uccello del paradiso superbo e tutti i suoi amici uccelli del paradiso che vivono in Nuova Guinea si mettono in mostra con delle penne meravigliose, c'è un altro uccello che a me fa veramente impazzire, che è l'uccello lira.
È il mio preferito in assoluto. È il più grande imitatore della storia evolutiva.
Ecco, sì, infatti l'uccello lira imita qualsiasi cosa in modo perfetto, perfetto altri uccelli. Gli allarmi della macchina, lo scatto, il suono dello scatto della macchina fotografica quando lo fotografano. Qualsiasi cosa, e tutti questi suoni lui li usa per corteggiare la femmina. Ma perché, secondo te, usare questa grandissima varietà di suoni, questa enorme abilità nell'imitare qualsiasi cosa, per lui è un vantaggio?
Beh, è un modo per impressionare la femmina, nel senso che questo è un comportamento decisamente costoso, non ti serve per mangiare, non ti serve per importi sugli altri maschi, serve per farti scegliere dalla femmina. E tra l'altro in molti uccelli questo modo di impressionare è legato anche alla composizione dei suoni. L'uccello lira, per esempio, è capace di imitare più suoni contemporaneamente, è capace di fare gli sfondi, lui ti fa, imita un rumore della foresta, e se quando lo ha sentito c'era sotto una motosega in lontananza, lui ti fa anche la motosega in lontananza, cioè è qualcosa di meraviglioso, e chiaramente anche la femmina probabilmente rimane impressionata da queste capacità del maschio e dice: va bene, sarai tu il padre dei miei figli.
Sì, questa capacità non così, ma in parte ce l'hanno anche i pappagalli. Nel pappagallo cenerino ricordo che tanti anni fa avevo letto di un lavoro in cui in un duetto questo ricercatore francese aveva scoperto che entrambi, in questo caso non era solo il maschio, imitavano non soltanto le voci di uccelli che avevano sentito, ma anche i suoni di un pipistrello, di un elefante, insomma c'erano diversi suoni. In questo caso però non era legato al corteggiamento, ma quanto alla messa a punto di un duetto che doveva essere unico per ogni coppia. Però torniamo al duetto. Un altro modo che hanno i maschi per impressionare le femmine e per farsi vedere è quello utilizzato da un altro gruppo di uccelli, come per esempio il gallo forcello, il gallo cedrone, che sono i lek. Lek è una parola svedese che significa gioco. E in questo caso i maschi si ritrovano tutti insieme in un'arena. E le femmine si mettono ai bordi e guardano questi maschi che iniziano a danzare, a mostrarsi, a farsi vedere nel miglior modo possibile. Perché tutti insieme?
Fanno le spettatrici le femmine in questo caso,
sì.
Ma probabilmente il lek nasce dalla scelta femminile. Qua stiamo valutando tutti i caratteri che vengono sviluppati nei maschi, ma la forza selettrice, cioè quelle che le ha prodotti effettivamente, sono le femmine che scelgono, perché i maschi che non vengono scelti non si riproducono e i geni connessi a quel comportamento non si tramandano. Quindi sono in realtà le scelte femminili quelle che comandano. Probabilmente il lek è dovuto a un elemento di economicità. La femmina, anziché ammirare tanti spettacoli diversi uno dietro l'altro per molto tempo di tanti maschi, preferisce guardarli tutti insieme che competono direttamente in una arena. Così probabilmente è nato il lek.
Risparmiano tempo
ed energie, perché siamo sempre lì, la riproduzione, l'accoppiamento è molto costoso e molto rischioso.
Tra l'altro, anche in questo caso non hanno niente in cambio se non un po' di spermatozoi.
Esattamente, come sempre il carico maggiore è loro.
Sì, perché stiamo facendo una carrellata in qualche modo dove le femmine scelgono l'individuo più bello, ma non hanno niente in cambio, cioè sono quei casi in cui non è monogamia in questo caso. Le femmine non avranno nessun aiuto del maschio, loro scelgono soltanto il più bello. La stessa cosa avviene nei manacchini. I manacchini sono piccoli uccelli del Sud America che hanno un rituale, diciamo, di corteggiamento molto particolare. Anche loro hanno una specie di lek in cui tutti 4-5 tutti insieme danzano, proprio ballano un ballo strano in cui saltano, si spostano di lato. Sembra veramente un ballo, sembrano Michael Jackson che si muove sui tronchi. Però capita, ci sono dei casi in cui ci sono due maschi che danzano. Cioè un maschio più vecchio e un maschio più giovane. Insieme, quando la femmina arriva, iniziano a saltare. Uno salta, l'altro lo segue, mettono insieme una coreografia che credo fosse unica per ogni coppia di maschietti. Però alla fine, se la femmina sceglie di stare con uno di questi maschi, si accoppierà col maschio più vecchio. Ora, che vantaggio ha il maschio giovane, secondo te?
Beh, questo è un adattamento bellissimo, perché hai comunque il rispetto della gerarchia sociale nei maschi, quindi la femmina sceglie comunque il maschio alfa, ma il maschio beta giustamente sa che imitando e collaborando col maschio alfa avrà una autostrada davanti a sé per la riproduzione quando non ci sarà più il maschio alfa e potrà sostituirlo. Questo è interessante perché ti fa vedere che non c'è soltanto la strategia competitiva nel corteggiamento, ma può esserci anche una strategia collaborativa. Nell'evoluzione la collaborazione è un'altra forma di adattamento importante.
Voglio aprire un piccolo capitolo sull'uomo che però riprenderemo alla fine. Secondo te quanto è importante la danza nella nostra specie, nei corteggiamenti nostri? Magari non adesso, torniamo indietro di 90.000 anni.
Beh, anche più di 90.000 anni. I dati che abbiamo ultimi dicono che la danza è fondamentale, perché la vediamo fin dall'inizio dell'evoluzione della musicalità umana. Cioè, probabilmente la musicalità umana viene fuori dai vocalizzi, sostanzialmente, dalla gestualità e da un mescolamento di questi due elementi, sempre però legata al corpo, al movimento del corpo e alla socialità, ovviamente, all'interno del gruppo. E l'anno scorso, per esempio, è stata fatta una scoperta bellissima in Neanderthal. Già 170.000 anni fa è stata trovata una camera dentro la montagna, 300 metri dentro la montagna, un posto scomodissimo dove sicuramente non ci andavano a mangiare. Questi Neanderthal avevano preso le stalattiti, le stalagmiti, le hanno messe per terra con dei cerchi concentrici, in mezzo un focolare, e con ogni probabilità lì facevano delle danze rituali, tutte in circolo. Quindi vedi che addirittura anche in altre specie umane, ancora prima di noi, già c'era la danza come dire retaggio fondamentale della musicalità.
Ma questa danza era usata come la usano i manachini, o serviva per attirare le femmine, o era soltanto una danza rituale, insomma, del gruppo?
No, si pensa che avesse anche un elemento sessuale. Per esempio, un altro indizio molto curioso, però molto significativo, in queste danze o comunque nei Neanderthal, abbiamo trovato dei pigmenti sulla pelle di questi Neanderthal, sempre nei maschi. Quindi vuol dire che probabilmente in questi rituali i maschi si abbellivano anche, si dipingevano il corpo di ambra, rossa, gialla, avevano degli ornamenti. Quindi è chiaro che era un rituale anche, non dico un lek, però, come dire, un rituale comunque legato alla sessualità, alla riproduzione.
Bene, noi finora abbiamo parlato dei manacchini, degli uccelli lira, dei lek messi, delle arene di corteggiamento dei galli forcelli, dei galli cedroni. Nella scorsa puntata avevamo parlato anche di altri tipi di corteggiamento, secondo me, pazzeschi. Abbiamo parlato dell'uccello giardiniere, in cui i maschi costruiscono una specie di alcova e l'arredano e che serve soltanto per accoppiarsi, oppure quel pesciolino giapponese bianco che vive su questa sabbia bianca per cui nessuno lo potrebbe vedere, ma lui fa una specie di mandala con la sabbia, bellissimo. Ecco, questo tipo di corteggiamenti non è legato alla monogamia. Ce ne sono alcuni legati invece alla monogamia, dove due uccelli o due individui stanno insieme o per tutta la vita o soltanto per la durata della riproduzione, che sono spettacolari. Io non so se tu hai mai visto il corteggiamento degli svassi. Gli svassi sono degli uccelli acquatici che tra l'altro vanno anche in immersione, sono proprio molto belli, li possiamo vedere anche qui da noi, qui nei laghetti, anche vicino a Milano. Gli svassi cosa fanno? Prendono delle alghe, delle erbe acquatiche, le maschio e femmina si avvicinano uno di fronte all'altro e con dei movimenti del collo in qualche modo si iniziano a sincronizzare. Dopodiché si appaiono, si mettono uno vicino all'altro e iniziano a correre velocemente sull'acqua. Sembra quasi che volino, ma le ali le hanno chiuse. È la velocità con cui corrono sull'acqua che li fa, come dire, danzare insieme. Poi ritornano nell'acqua e così si chiude il corteggiamento. Questo è un modo per sincronizzarsi, per ritrovarsi, è un po' come certo. Il duetto dei pappagalli di cui dicevo prima.
Sì, sì, questo è uno spettacolo meraviglioso che serve per coordinamento. Ancora una volta è una danza di comunicazione tra due, che vuol dire è arrivato il momento di ripetere questo rito della riproduzione nel momento giusto.
Ora, non soltanto gli uccelli hanno dei riti di corteggiamento, ma li possiamo trovare anche nelle altre classi di vertebrati. Negli anfibi, per esempio, le salamandre, quelle che vivono sott'acqua soprattutto, come i tritoni, usano, come dire, una danza di corteggiamento che serve in qualche modo anche durante l'atto riproduttivo. Nel senso che i due individui, il maschio e la femmina, si trovano, si incontrano, iniziano a ballare. Se il ballo è quello giusto, la femmina arriverà nel punto esatto in cui il maschio ha deposto su una roccia una spermatofora, cioè un piccolo sacchettino pieno di spermatozoi, perché loro, come le rane, non hanno una riproduzione che utilizza un pene per essere eseguita. Però e questo sacchetto di spermatozoi la femmina lo deve in qualche modo raccogliere, e questo avviene soltanto se la danza è eseguita in modo perfetto. In questo caso non ci può essere rischio di ibridazione.
Sì, con la fecondazione esterna, esatto, qui eviti questo pericolo.
Perché qui è un problema. Per quanto riguarda i rettili, quelli più spettacolari secondo me sono i coccodrilli e i caimani. I maschi, per corteggiare la femmina, li ho visti personalmente, fanno veramente impressione. Si mettono sulla superficie dell'acqua e iniziano a fare dei suoni a bassissima frequenza.
Fanno vibrare l'acqua,
sì, intorno a loro, che zampilla e salta, e fanno questo suono profondo che fa veramente impressione. Anche qui, secondo me, è la dimensione che attira la femmina, perché più un animale è grande, più il suono è basso, più la potenza nel sollevare l'acqua è grande, giusto?
Sì, sì, la gravità dei suoni è un altro, dei vocalizzi è un'altra caratteristica fondamentale anche nei cervidi, in molte specie, il suono grave. È stata fatta tra l'altro una serie di studi anche nel caso umano e pare che funzioni, cioè il suono grave dà l'idea di mascolinità, di forza, e quindi è stato usato spesso dai maschi nella selezione sessuale.
Per cui non è proprio così. No, non mi viene, porca miseria, è difficile. No, a parte i cervi che qualche volta mentono.
Esatto, imbrogliano anche, esatto, per far pensare all'avversario di essere più grandi di quello che sono.
Va bene, anche i pesci hanno dei corteggiamenti violenti, in parte ne abbiamo già parlato prima con lo squalo pinna bianca, ma immaginatevi cosa può fare uno squalo bianco. La pelle degli squali bianchi, ma anche dello squalo tigre, è della femmina sul dorso, è 3 volte più spessa di quella del maschio, perché il corteggiamento è un corteggiamento un po', come dire, violento. Il maschio morde sulla schiena la femmina, la blocca, e così si può riprodurre. Molto più elegante invece è lo spinarello. Lo spinarello è un piccolo pesce di acqua dolce che attira la femmina facendo dei piccoli guizzi a zigzag. Il suo scopo è quello di attirarla, di farsi vedere e di portarla all'interno del nido per, come dire, invitarla a deporre le uova. E parleremo dell'atto sessuale, però in questo caso il maschio arriva dopo, cioè prima la femmina depone le uova, poi il maschio arriva e le feconda.
Le feconda, esattamente, esponendosi a un rischio in questo caso, perché negli spinarelli e molte altre specie ci sono dei maschi che fanno i furbi, i cosiddetti sneakers, cioè fanno fare tutto il lavoro a un maschio. Quando la femmina ha deposto, si infilano dentro prima di lui e le fecondano le uova. Quindi qui il maschio deve stare molto attento a presidiare tutto il processo.
Bastardi.
Ci sono i mascalzoni, infatti vengono chiamati pirati. Che sono quelli che piratano le uova.
Chi non corre questo rischio è un pesce che a me veramente mi sono innamorato di lui, è il cavalluccio marino. Il cavalluccio marino, anche lui l'ho visto personalmente fare questa danza meravigliosa in cui si appaia con la femmina e iniziano a nuotare insieme uno vicino all'altro. Se la femmina accetta quel maschio, depone le uova ma dentro la sua sacca, ha una specie di marsupio sulla pancia e lui lì dentro le feconda e poi è incinto in qualche modo.
Sì, il cavalluccio marino si prende ogni anno il congedo di paternità, diciamo che è un buon esempio di quello che dovremmo fare anche noi maschi umani, ed è un caso molto interessante perché smitizza l'idea che i ruoli non possano essere invertiti nell'evoluzione. La selezione sessuale qualche volta, è vero che è minoritario, questo inverte e quindi sono i maschi che devono scegliere, le femmine che si fanno scegliere. E poi in questo caso succede che è il maschio che si prende gran parte del costo per la riproduzione. Quindi questo è possibile in natura.
La stessa cosa avviene nelle rane. Anche qui fecondazione esterna, c'è la rana vetro, la glass frog che è del Costa Rica, anche lei è il maschio che si occupa dei girini e delle uova che sono appiccicate su una foglia. Anche qui c'è un'inversione, insomma, dei ruoli. Però se torniamo ai mammiferi, dove il 99,9% hanno un harem.
Sì, è la soluzione più diffusa anche nei gorilla, per esempio, che danno il nome alla trasmissione.
Più che corteggiare, si mostrano.
Certamente, lì torniamo a una selezione sessuale abbastanza classica, dove nei mammiferi ci sono due strategie fondamentali, una delle quali un po' più diffusa rispetto ad altri gruppi, che è quella in cui il maschio, più che farsi scegliere dalla femmina, ed è questo proprio il caso dell'harem, combatte direttamente con altri maschi. Qui non è che si mostra alla femmina, ma deve sconfiggere il maschio rivale. Sconfiggendo il maschio rivale, automaticamente le femmine lo riconoscono come il maschio dominante, quello con i buoni geni, e quindi lui può anche accoppiarsi con più femmine, e da qui probabilmente si è evoluta la soluzione harem classica che c'è anche nei primati.
Un corteggiamento quasi umano, e questo è un articolo che ho letto recentemente, è stato scoperto in Australia nei delfini dalla pinna gibbosa, che sono dei delfini che se strani, perché assomigliano un po' ai boto, sai, quei delfini di fiume che hanno una pinna dorsale molto piccola. Insomma, i ricercatori che li studiavano hanno scoperto che i maschi in qualche modo corteggiavano le femmine portandole dei regali, portavano delle spugne, le invitavano al gioco. È un corteggiamento quasi umano, no?
Sì, è il mazzo di fiori, è il dono, è il corteggiamento, anche qui di preparazione e di segnalazione del fatto non soltanto che siamo interessati, che c'è un desiderio nei confronti della femmina, ma anche che abbiamo qualcosa da portare, qualcosa da regalare, qualcosa da mettere nel gioco riproduttivo. Molto spesso però la femmina sa che è un po' un inganno questo, perché dopo il mazzo di fiori, dopo aver raggiunto l'obiettivo, il maschio, come si dice, sparisce e va a prendere le sigarette.
Senti, ma questa è la parte che adesso dobbiamo affrontare, che è quella per me un po' più difficile e ti chiedo aiuto. Nell'uomo moderno lo sappiamo, no? Come si fa a corteggiare? Insomma, più o meno si va fuori a cena, si va a sentire un concerto. Insomma, dobbiamo apparire belli, seducenti, eleganti. Cosa vogliamo mostrare? Le donne cosa cercano, secondo te?
Questo è un tema che da sempre la psicologia evoluzionistica si chiede, no? In che modo tutto quello che abbiamo raccontato sugli animali si può applicare nel caso umano. Allora, teniamo presente che noi veniamo da una storia di socialità molto complessa, quindi non dobbiamo immaginarci di prendere tout court quello che fanno gli animali per noi. Ci sono dei retaggi profondi che tornano fuori, poi c'è un'evoluzione sociale e culturale molto, molto forte, per cui anche le donne partecipano al gioco del corteggiamento reciproco. Poi ci sono gli stereotipi sociali, gli stereotipi culturali. Secondo gli psicologi evoluzionisti sono due principalmente le merci di scambio: una è la salute fisica, la prestanza, quindi torniamo all'idea dei buoni geni, e l'altro, che però vale anche per gli animali, è lo status gerarchico, cioè guarda, ti faccio vedere che io sono uno importante, sono uno che ha avuto dei risultati, sono uno che ti può dare qualcosa, ti dà una sicurezza e posso far crescere i tuoi figli. Quindi trasportato nel caso umano, comunque valgono ancora alcuni principi che ci sono anche negli animali.
Tu hai scritto tanti libri sull'evoluzione umana. Se tornassimo indietro di 100.000 anni, 150.000 anni. Secondo te, come si corteggiavano gli uomini o le specie, come dire, simili a noi allora?
Ma secondo quello che sappiamo dall'evoluzione, ci sono stati due periodi fondamentali, no? L'evoluzione umana è durata 6 milioni di anni, cioè da quando ci siamo separati dai nostri antenati comuni con gli scimpanzé. Per un lunghissimo periodo, si pensa almeno fino all'arrivo del genere Homo, probabilmente facevamo quello che ancora oggi fanno gli scimpanzé. Quindi gruppi, con diverse famiglie intrecciate, una certa monogamia però piena di promiscuità, sappiamo, quindi un po' miscelata, e gruppi che combattono con altri gruppi. Attenzione, questo è importantissimo, perché poi succede che le femmine dell'altro gruppo possono diventare una preda del mio gruppo quando c'è una competizione con loro. Poi con il genere Homo le cose sono cambiate tantissimo, lo vediamo chiaramente, perché lì nascono dei gruppi più articolati, dei clan, e lì probabilmente noi umani ci abbiamo messo dentro il nostro, cioè l'intelligenza simbolica, quindi le danze, i rituali, i colori, la musicalità è entrata in un gioco più rituale in cui il maschio ritualizza la violenza e anche il corteggiamento nei confronti della femmina, però il gioco sostanzialmente rimane lo stesso, un po' meno violento, speriamo, nei casi positivi.
Senti, c'è un autore, che Geoffrey Miller, che in Uomini, Donne e Code di Pavone, parlando dei nostri antenati, scrive proprio, te lo leggo esattamente così: i maschi di ominide vivevano ai margini di una società gestita dalle femmine. Branchi di maschi scapoli vagavano nella savana conducendo una vita squallida e sessualmente frustrata, con la speranza che alla fine sarebbero cresciuti abbastanza per potersi avvicinare a qualche gruppo di donne per essere accettati. Secondo te era così? Cioè, si viveva un po' come vivono gli elefanti?
Ma diciamo, Miller a volte fa un po' di narrazione e i dati non sono mai tanto solidi. Questa frase è riferita a un'ipotesi che è stata molto controversa in passato, e la domanda è molto delicata, cioè come ha avuto origine evolutivamente il sesso coercitivo, che è un modo etologico per dire lo stupro praticamente.
Di questo ne parleremo in una puntata.
In questo caso, come lui dice, ci sono questi maschi che in un livello gerarchico basso non riescono a riprodursi, quindi vanno nel gruppo vicino e cercano di ottenerlo comunque. Può essere vero, negli scimpanzé questo si vede, però non è tanto il corteggiamento questo, ma è il modo con cui i maschi che hanno poco accesso alle femmine possono riuscire ad ottenerlo. I dati che abbiamo noi oggi sulle società degli ominini non ci permettono di dire che sia davvero andata così, forse le cose erano molto più complicate.
Gli antropologi possono darci, secondo te, qualche risposta? Io vedo, per esempio, nelle tribù, non so, nei Samburu, che è una tribù al nord del Kenya, c'è una sorta di danza dell'amore, no? che apre il cerimoniale del corteggiamento, per cui un uomo, un giovane, individua la donna che gli piace e poi le getta sul viso la chioma dei suoi capelli, tutti colorati, acconciati. Questo può essere un esempio. Altri uomini si dipingono, lottano, per esempio i Donga del Sudan si picchiano a sangue, una roba terribile, oppure ballano. Secondo te cosa ci possono raccontare queste osservazioni antropologiche sulle tribù che non siamo noi?
Beh, sono molto importanti, perché fai conto che fino a 12 millenni fa quel modo di vivere era il modo di vivere di tutti noi. Noi siamo rimasti cacciatori raccoglitori fino all'altro ieri. 12 millenni sono poche centinaia, poche migliaia di generazioni umane. Quindi vuol dire che il nonno di mio nonno, di mio nonno, per qualche centinaio di volte era già un cacciatore raccoglitore. Quindi quello che noi veniamo lì è sicuramente molto importante per capire da dove siamo venuti, qual è stata la nostra evoluzione. Però tutto l'elenco che tu hai fatto adesso è molto bello, se ci fai caso sono tutti segni. Cioè, non lo faccio più direttamente, ti propongo un simbolo, ti propongo un segno, ti propongo qualcosa di indiretto. Scegli me perché sono più bravo a ballare, perché mi dipingo meglio. Quindi è tutto più, se vuoi, mediato, no? C'è tutta un'intermediazione simbolica che è tipico dell'intelligenza umana. Che però, vedi, i delfini che citavamo prima, che regalano la spugna, anche la spugna, se vuoi, è un segno, no? Non è che vuol dire che sono bravo a raccogliere le spugne, no, è bella, e quindi è un simbolo, un segno del fatto che io sono un buon maschio per con cui fare figli.
Uomini che si dipingono, che danzano. Ma scusa, ma perché da noi invece è il contrario? Cioè sono le donne che si truccano, si fanno i capelli, eccetera, e non l'uomo, anche se ultimamente mi sa che si sta invertendo la situazione.
Questa è una bellissima domanda. Adesso si sta invertendo perché gli uomini tornano a frequentare i negozi di cosmetica a farsi belli. però veniamo da un lunghissimo periodo in cui era l'inverso, hai ragione, rispetto ai cacciatori raccoglitori, cioè lo stereotipo è che è la donna che deve farsi bella, deve diventare attraente e deve farsi scegliere dal maschio. In realtà capisci molto bene come questo era figlia, diciamo, degli stereotipi del patriarcato, dello sviluppo sociale e culturale delle culture umane, in particolare le nostre, ma non c'era niente di naturale, tra virgolette, dentro questi comportamenti.
L'evoluzione non seleziona i più adatti a sopravvivere, bensì i più adatti a riprodursi. Il desiderio sessuale è la forza che guida il comportamento di tutte le creature viventi che si riproducono sessualmente. Questa energia vitale, in 4 miliardi di anni, ha trasformato il nostro mondo, popolandolo di creature sempre più complesse e numerose. E per farlo, maschi e femmine si sono incontrati e si sono scelti, grazie al corteggiamento. Il gorilla ce l'ha piccolo, gli animali ci raccontano chi siamo noi. È un podcast di Vincenzo Venuto con la partecipazione di Telmo Pievani. In questa puntata abbiamo parlato di corteggiamento e nella prossima parleremo dell'atto sessuale e del piacere. Continuate a seguirci su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio era zero.
Il gorilla esce dal letargo e inizia la quarta stagione del Gorilla ce l'ha piccolo. Insieme all'amico e compagno di sempre Telmo Pievani vi racconteremo l'evoluzione dell'uomo, in particolare cosa avvenne 13.000 anni fa quando inventammo l'agricoltura e iniziamo ad addomesticare le piante e gli animali. Vi aspetto su storielibere.fm e su tutte le vostre app di ascolto preferite.